mai smettere di lottare finché l'incontro non è finito.
Non sento, che cosa hai detto?
Mi ha sentito, Capone.
Ah, vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo.
Qui finisce la lezione.
Sei solo chiacchiere e distintivo, solo chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo. Chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo.
Risolvitori di crimini questa sera a Supercalifragilistic, ex malavitoso, 15° episodio di Serial K. Serial K, le serie TV alla radio. Ne abbiamo già parlato tantissime volte e questa è addirittura la terza volta che ne parliamo in questa stagione.
Ma infatti forse sono troppe.
No, no, ma che troppe, ne mancano ancora due. E benvenuti assolutamente a tutti. Questo è il 15° episodio di Serial K, Supercalifragilistic ex malavitoso.
E non ti sei impappinato neanche stavolta.
Neanche stavolta, bravo, due volte di fila.
Ti verrà si impappina adesso.
15° episodio, quindi diretta da Radio Città del Capo, una serata veramente interessante perché è uno dei generi di cui la gente è più innamorata in assoluto, sempre un ottimo investimento per tutti i canali e le produzioni televisive perché la gente continua a guardare crime come assolutamente continua a bere dell'acqua.
Approfittiamone per salutare la gente. Ciao gente!
Ciao gente, ciao a tutti! No, è un genere che trasversalmente coinvolge, lo vedremo questa sera, ormai tantissime realtà geografiche e infatti questa sera abbiamo una delle puntate in assoluto più europee della storia di Serial K, perché abbiamo la maggior parte delle serie inglesi, una serie americana che dopo vedremo e una serie francese, ma che è una coproduzione comunque. Un genere sempre accattivante, forse perché coinvolge gli aspetti più reconditi un pochino della nostra morale.
Come Don Matteo del resto.
Ecco, trasformandosi in una chiave di lettura un po' della società. E la società inglese, ad esempio, ne esce completamente devastata, onesta intellettualmente, ma davvero distrutta. E forse perché, alla fine di tutto, Guardie e Ladri hanno sempre esercitato un fascino particolare nell'immaginario di ognuno di noi. Quindi questa sera partiamo subito, perché dalla cantina di Baker Street 221B, il buon Sherlock Holmes, il dottor Watson, Greg Lestrade, Jim Moriarty e Irene Adler vi danno il benvenuto al 15° episodio di Serial K.
Bentornati a Serial K e benvenuti a The Newsroom, ovvero le notizie aggiornate sulle serie TV. Partiamo con una citazione velocissima perché è uscito X-Files, per cui nuovissima stagione di 6 episodi, che tra l'altro per curiosità è titolata come la 10ª stagione, per cui una roba proprio che riprende la roba vecchia.
I want to believe.
Exactly. Allora, X-Files è uscito come una bomba, nel senso che ha fatto 13,5 milioni di spettatori e un bel 9,5 su IMDb, che è una roba abbastanza pazzesca. Sui milioni di spettatori possiamo dire che era strategicamente posizionato di domenica dopo la partita della NFC, per cui può essere che dopo, quando lo riposizioneranno di lunedì, sarà un'altra cosa.
Che lega è la NFC? Che sport praticano?
Football.
Ah, ok.
Ah, okay.
L'NFL, ragazzi.
Infatti non mi tornava la NFC, però insomma va bene lo stesso.
No, ma magari un campionato minore.
No, ma perché fanno anche il pollo fritto.
Volevano
il National Football Chicken.
Volevano dare visibilità ai ragazzini.
Dai, perché andiamo. Football più pollo fritto faceva ascolti. No, la critica l'ha abbastanza massacrata, però vedremo che cosa succede. La critica li ha definiti come una specie di versione di mezza età un po' più incazzata di loro stessi.
Ma la critica non capisce un cazzo, non si sa.
Rosicano. A parte te.
Vai, esatto. Partiamo invece però con il primo titolo della serata.
Esatto, con il primo titolo della serata, che è un altro titolo che ha fatto dei mega ascolti, per cui è Sherlock di Abominable Bride, cioè l'episodio di Natale. Questo era l'attesissimo Christmas Special di Sherlock, che è andato in onda sulla BBC il 2 gennaio e poi per la prima volta è arrivato anche al cinema e anche in Italia. E nei due giorni in cui è stato programmato è stato il secondo classificato al box office dopo, udite udite, che Cozzalone.
Estimati, direi io.
Cioè, vedi tu, per l'Italia è una roba abbastanza pesa.
Che Holmes.
Esatto. Con un debutto il 12 gennaio da tipo una roba tipo più di 330.000 euro in 24 ore e 70.000 spettatori. Quindi lo speciale si è imposto su roba come il Ponte delle Spie, il Piccolo Principe, per cui, cioè, al di là di un zalone, comunque l'esclusività dell'evento più l'attesa per la nuova puntata più l'appeal della serie sul pubblico, anche quello generalista che comunque non si sente torturato all'idea di sentire la voce di Benedict Cumberbatch in versione doppiata, è innegabile. L'hype era enorme, amplificato dal fatto che appariva come un ritorno alle origini, quindi per un personaggio che ormai avrebbe superato l'originale di Conan Doyle, l'ha fagocitato e è diventato una creatura moffattiana in tutto per tutto. L'ambientazione era vittoriana, quindi Watson aveva i baffoni, Sherlock porta il suo cappello iconico con convinzione, invece nella contemporaneità lo indossa un po' da hipster, ironicamente.
Sì, abbastanza.
Però, come sempre in questo show, l'apparenza inganna e quindi l'ambientazione classica e apparentemente lineare serve solo come scusa Moffat per stupire e partire come un gioco di incastri senza fine, di salti avanti e indietro nel tempo e dentro e fuori la mente di Sherlock, complici il suo palazzo elementale, sogni, visioni e droghe. Quindi un viaggio, un'allucinazione super divertenti, molto complicato come solo le serie di Moffat sanno essere e complessivamente molto piacevole, perché ci si perde ancora più volentieri, perché lui accarezza molto i suoi fan.
Accarezza è bellissimo.
Tra l'altro donna Moffat in Cholusella Stoffat, volevo dire questo.
Tra l'altro Moffat ha appena dichiarato che lascerà Doctor Who, quindi insomma tanta roba.
Sì, esatto. E è forse l'episodio che gioca di più con il fandom e quindi ci sono alcuni momenti, specialmente tra Moriarty e Sherlock, che sono proprio fanservice totale e continua sulla tendenza che è stata avviata con la premiere dell'ultima stagione e la supera in corsa. Ovviamente la complicità con il fandom è uno dei pregi e delle peculiarità di questo show, però qui raggiunge il suo punto massimo perché montessorianamente Moffat li bastona, li disorienta e li distrugge, ma dall'altra parte ti regala la carota di un numero veramente impensabile di inside jokes che si notano probabilmente solo a una visione successiva e poi magari un'altra dell'episodio. Prendendo spunto da quello che ha scritto Pietro, che è uno dei miei colleghi di Seriangolo nella sua recensione,
Seriangolo che salutiamo sempre.
Ciao,
e comunque
Seriangolo.
Grazie.
Ciao Seriangolo.
È un episodio che, seppure non sia pienamente riuscito, soprattutto la seconda parte, è coraggioso perché gioca con la sua fonte di riferimento, ma soprattutto stravolge l'impianto della narrazione, cambia le carte in tavola e ci restituisce lo Sherlock che conosciamo, ma epurato in un certo senso cresciuto. Quindi per me il voto è 8, perché la serie è già di per sé eccezionale per interpretazione, scrittura e soluzioni visive. E l'episodio lascia un interrogativo su come continuerà il percorso della serie, perché potrebbe portarci veramente in qualsiasi direzione.
Bene, grazie mille Eugenia. Tra l'altro, appunto, primo episodio di Sherlock al cinema, evidentemente le cose funzionano, noi l'abbiamo appena dimostrato con Festivi e Seriali la settimana scorsa, ma ne parleremo più tardi. Parliamo del secondo episodio, del secondo titolo di questa sera, che si chiama The Last Panthers, una coproduzione inglese e francese scritta da Jake Tron, autore tra gli altri di Skins, Shameless UK e tante altre cose, coproduzione di Canal Plus e Sky Atlantic, è ispirata alle attività illecite di quelle che viene oggi considerata una delle più importanti gang criminali della storia d'Europa, cioè appunto la gang che viene definita le Pink Panthers, cioè ispirate ovviamente dai film di Peter Sellers, cioè una delle più prolifiche e non tanto efferate, ma veramente capaci di portare a termine rapine veramente milionarie, bande che si siano mai viste in Europa. Hanno iniziato la loro attività all'inizio degli anni 90, tuttora sono in attività, hanno fatto colpi anche da 80 milioni di euro. La storia di The Last Panthers infatti ci parla di una gigantesca rapina effettuata a Marsiglia, una rapina che da un lato è fortunata perché succede e ha successo.
Hanno rubato un sacco di sapone, tra l'altro.
Esatto, di Chantecler.
Ma poi a Marsiglia,
così, Chantecler. Una rapina che però ha qualcosa che va male e ad un certo punto si innesca, diciamo, una dinamica di fuga da un lato, chiaramente da parte dei rapinatori, e di inseguimento da parte della polizia e da parte di una responsabile dell'assicurazione che è incaricata di trovare diamanti a tutti i costi, che ci porta all'interno di quello che è un pochino la storia dell'Europa degli ultimi 20 anni. Quindi una storia che è stata prevalentemente segnata non soltanto, diciamo, da un'economia un pochino in difficoltà, ma soprattutto dalla guerra in Jugoslavia. Infatti The Pink Panthers hanno un'origine serbo-montenegrina bosniaca e la serie si ambienta all'interno di questo di questo mondo, diciamo, il mondo della quella che vi chiamiamo oggi la ex Jugoslavia. Tre personalità che si intersecano in un misto di drama action un po' introspettivo e che portano appunto lo spettatore all'interno di un pochino quello che è stata la nostra storia passata. Naomi, l'incaricata dell'assicurazione per il recupero appunto della refurtiva, è quella Samantha Morton, che ricorderete certamente in Minority Report. Khalil, invece, che è il poliziotto francese che da Marsiglia insegue i responsabili, è il Tahar Rahim di Il Profeta, un buon film, un bel film di qualche anno fa. Tre personalità differenti, le cui vite nel passato, praticamente da un lato, ma anche soltanto ipoteticamente, si sono intersecate, anche perché Samantha Morton, il suo personaggio, lavorava nell'ONU e quindi comunque hanno fatto parte, diciamo, dello stesso contesto. È una serie composta, non urla sicuramente all'americana, pur essendo una serie action, però dimostra che anche in Europa, tutto sommato, si possono fare serie di questo genere, soprattutto perché c'è veramente una regia estremamente interessante e una gestione dell'action che tutto sommato non ha nulla da invidiare anche ai suoi fratelli, diciamo, oltreoceano. Un mix di intensità, di narrazione, belle immagini di personaggi e protagonisti vestiti più scritti piuttosto bene, quindi una serie credibile. Sono solo 6 puntate, la potete vedere, e poi c'è anche una curiosità abbastanza attuale.
Una nota sulla sigla, che oltre a essere pregevole dal punto di vista visivo, cioè una bella sequenza di immagini tra il reale e il visionario, toni freddi e fotografia sporca, un po' come la Spanters, la sigla è Black Star di David Bowie, cioè il primo singolo tratto dall'ultimo disco che porta questo nome, un capolavoro assoluto, ve lo straconsiglio, mai abbastanza compianto David. E a questo proposito vi volevo anche segnalare un'iniziativa della nostra radio, di Radio Città del Capo, che si terrà sabato 30 gennaio dalle 18 alle 19 dal Jukebox Caffè di Via Mentana. E
ora di diretta
l'iniziativa si chiamerà Porta il tuo David. Ognuno potrà portare sul formato che preferisce un pezzo di David Bowie a sua scelta, e se ne parlerà e si ascolteranno tanti pezzi di Ziggy, Aladdin Sane, Duca Bianco e tutte le altre molteplici sfaccettature di questo artista incredibile che è stato David Bowie. Quindi alle 18, sabato 30 gennaio, dal Jukebox Caffè di
Comunque, Vientana. Voto finale per The Last Panthers, 7, si guarda con piacere, un esperimento tutto sommato riuscito, e adesso ci ascoltiamo Summer Twins con I Will Love You.
Kevin Bacon.
Ed iniziamo il momento Kevin Bacon della serata, dopo aver ascoltato oggettivamente un grande pezzo, grazie Giulio, parlando di una serie inglese, tanto per cambiare questa sera, che si chiama River, una serie BBC in 6 episodi, appena andata in onda, appena finita, creata da Abby Morgan, co-sceneggiatrice tra l'altro di The Hour, The Iron Lady e Shame, grandioso, grandissimo, stupendo film. Vede come protagonisti Stellan Skarsgård e Nicola Walker. Nicola Walker l'abbiamo vista in contemporanea in un'altra bella serie, che si chiama Unforgotten senza il D. Stellan Skarsgård, chi è? Stellan Skarsgård, ve lo ricorderete in tanti, questa sera vado via liscio con gli scioglilingua, che è una meraviglia. Protagonista delle Onde del Destino, protagonista di tantissimi altri film, tra cui Will Hunting, Festen e mille altri. Una leggenda
da ridere,
no, assolutamente è una leggenda assoluta del mondo del cinema.
Padre, soprattutto un uomo dall'ottimo patrimonio genetico.
Ottimo patrimonio Mamma genetico mia. Perché genitore di 8 figli, di cui almeno 4 nel mondo dello spettacolo. Ricordiamo soltanto Alexander, protagonista di True Blood, del prossimo Tarzan e di tante altre cose, tra cui Generation Kill. Ricordiamo Bill di Hemlock Grove, Gustav di Vikings e tante altre cose.
Che è Flocky,
grande Flocky,
mitico Flocky. Stellan Skarsgård, una leggenda talmente trasversale nel mondo dello spettacolo che Jennifer Connelly, che inaspettatamente sta con Paul Bettany, che è un idiota ma comunque è lo stesso, quella
non
bellezza,
toccatemi Paul Bettany,
quella bellezza di Jennifer Connelly, ha chiamato il proprio figlio Stellan. Comunque
lo voleva chiamare Carmelo invece
niente però perché non aveva ancora sentito il nostro Carmelo, esatto. McAllister. Nella migliore tradizione inglese siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità, grande regia, una bella fotografia, una bella scrittura, un'atmosfera tutto sommato alla quale non si può assolutamente dire niente. River è il protagonista della serie, è un ispettore della polizia di Londra e vive due realtà. Una assolutamente reale, quella del proprio dipartimento, l'altra invece che è creata soltanto nella propria testa, perché River vede i morti, ma non nel senso splatter, horror o diciamo inquietante del termine, li vede semplicemente perché è una persona che oggettivamente non sta tanto bene, e la serie si ambienta all'interno del gioco delle due realtà, delle due parti della coscienza che lui sviluppa. Un uomo che parla quindi con i fantasmi è ritenuto pazzo come tutti quelli che parlano da soli,
tranne che nei film di
Shyamalan, esatto.
No, non ce la posso fare.
Combattuto nella morale, nella professione, un uomo distrutto ai sensi di colpa perché tenta di risolvere il caso della vita, cioè l'omicidio della sua partner, che lo ossessiona durante tutti i 6 episodi. Attorno a lui, come sempre, un grande cast di gregari che non sono solo all'altezza, come sempre nel mondo inglese delle serie, ma che nella maggior parte dei casi addirittura sono superiori. In questo caso abbiamo sempre dialoghi all'osso, abbiamo sempre immagini fredde, dettagli sempre assolutamente focalizzati e un'atmosfera sempre maniacale. È una serie quindi inglese che più inglese non si può, però ci sono alcuni difetti, perché è troppo inglese in un certo senso e quindi cade in un leggero formalismo e si priva di un po' di capacità di metterci nel suo. Non è capace di uscire dalla serie paranormale, dalla serie crime, dalla serie psicologica, e il limbo nel quale poi dopo finisce a muoversi ha un pochino il sapore della maniera. L'altro difetto è dato al protagonista. La trama della serie, che è una cosa più rara, diciamo, in Inghilterra che negli Stati Uniti, è troppo incentrata sul protagonista, è troppo incentrata su quello che è anche il suo interprete. Sto riuscendo a rimanere serio nonostante Giulio si stia sbellicando dalle risate.
Mi interrogavo sul sapore della maniera.
Ah, il sapore della maniera.
No, la grassa di tappo.
Sì, c'è.
Il tappo ci può anche stare.
Un po' di tannino.
No, la grande capacità degli inglesi di creare questo cast che gira intorno ad una storia, in questo caso invece diventa un pochino americano e la storia gira troppo intorno al protagonista. E questo
non
è un pochino...
neanche lo Skarsgård giusto.
Esatto, perché è un pochino, secondo me, da un certo punto di vista, è un po' è un po' secco, non funziona esattamente come dovrebbe. Quindi, tutto sommato, siamo di fronte ad una serie molto bella, sempre superiore ad un grande panorama generale di serie crime. Voto 7, buona, ma un pochino troppo Skarsgård centrica.
Oh, Tommy, non sbagli neanche.
Niente, oggi sembra Alberto Sordi. Sembra Alberto Sordi al provino con la Rai.
Passiamo su un'altra serie.
Il tentone.
Altra serie inglese, qui sta per stasera in Inghilterra, fa man bassa di citazioni. Serie della BBC One, Luther. Siamo nel momento Kevin Bacon. Il nostro Kevin Bacon nero è Idris Elba, indimenticato, indimenticabile protagonista di The Wire, Stringer Bell. E ora.
Bella
Idris
e Sor Paola.
e ora, come sapete tutti, grande speranza nera per assurgere al ruolo più glam del mondo cinematografico e diventare il primo James Bond di colore, ossia afroamericano,
che verrà invece interpretato da Suor Paola.
Esatto.
Purtroppo è andata così.
E questa sera grande panorama maschile tra Idris Elba, Benedict Cumberbatch, tutti gli Skarsgård lì.
È vero.
Comunque un James Bond afroamericano a me sembra una stronzata come fare il primo Shaft bianco, ma vabbè, lasciamo perdere. Come tutte le serie inglesi, Luther è una serie breve, pochissimi episodi per stagione e tesissima, nerissima, fortemente incentrata sui personaggi. Neil Cross, che è l'autore della serie, ha ispirato deliberatamente Luther da un lato a Sherlock Holmes, quanto metodo di indagine, natura dell'intelletto e l'ambiguità morale anche del personaggio, e dall'altra a Colombo, non ridete, perché in realtà c'è questo uso
non l'assessore,
del format,
vero?
No,
è sbagliatissimo dire non ridete,
c'è questo uso del format alla rovescia, per cui l'identità dell'assassino il più delle volte è già rivelata dalle prime scene e tutto si basa su il metodo di indagine, il modo per scoprire questo assassino.
E poi non puoi continuare a dire una serie nera se il protagonista è di colore.
Sì, non è molto politica di colore.
No.
Comunque la Fox ne ha riordinato un remake americano, sempre scritto e prodotto da Idris Elba, ma non lo so, vedremo. E Luther chi è? Luther è questo ispettore della omicidi di Londra con un personalissimo senso della giustizia e un'idea del confine tra il bene e il male assai labile. Lui è geniale, abile, ha talento, capacità, irascibile, impulsivo e spesso ha la tendenza a farci sceriffo, giuria e boia.
Cioè, Iemena.
Iemena, tant'è che in un'intervista Idris Elba ha detto: sapete quando guardate il notiziario qualcuno ha ucciso i suoi figli? Il vostro istinto vi fa dire se ce l'avessi sotto tra le mani? Ecco, questo è quanto succede a Luther. Però lui è un poliziotto e quando ha tra le mani questi uomini non segue sempre la procedura e diventa vendicativo quanto un criminale.
Che era espresso fondamentalmente da Iemena.
Iemena, bravissima. Comunque, le prime due stagioni sono veramente bellissime, soprattutto l'idea del personaggio di Ruth Wilson, che abbiamo visto in The Affair, che da glaciale serial killer diventa la migliore amica, confidente, aiutante, amante di Luther. È veramente un gran colpo di genio. La terza comincia un po' a segnare qualche colpo debole, la quarta secondo me ha veramente toppato. È troppo, forse ha pagato il prezzo di essere un po' troppo breve, però veramente la storia fa acqua da tutte le parti. E per quanto Luther sia abbastanza un fenomeno, cioè insomma non è plausibile che sia sempre al posto giusto nel momento giusto e risolva il caso in 4-4-8.
La sensazione è anche stata che
lo dice uno che la suona Jack Bauer,
però. Esatto.
No, la sensazione è stata
24 ore
è stata anche che tutto sommato c'erano i Golden Globe in giro, tutta una serie di
sì,
cose
abbiano,
abbiano messo fuori un pochino così un reminder legato a Idris Elba, però Hai
comunque
ragione.
Idris Elba con il maglione senza la maglietta sotto, ragazzi, è vale sempre la pena vedere.
Tanto Eugenia riesce a vedere che non ha la maglietta sotto, quindi
ma lo vede da come si gratta lui, credo.
Come voi vedete una donna senza reggiseno,
perché la lana pizzica.
Eh sì.
Due cose velocissimi. Allora, la sottotrama dell'ultima stagione su Alice Morgan è veramente una cagata bestiale, non vi dico altro, ma
tanto,
ragazzi,
tanto perché nessuno mette bebe in un angolo.
Bravissimo. Cioè, sono riusciti veramente a distruggere uno dei personaggi più belli della serie inventandogli una sottotrama che fa veramente pena. Invece l'altra cosa figa è quando Luther decide dal suo esilio forzato di ritornare in scena. Sono 30 secondi di una carrellata con lui ripreso da dietro che vale forse la stagione. Voto complessivo alle 4 stagioni 8, ma l'ultimo un 5 meno meno di stima.
Beh, niente, è talmente andato veloce che siamo arrivati.
Cioè, ci ha preso in contropiede.
Siamo arrivati lunghi, eravamo concentrati a darci dei 5 alti per lo slogan che abbiamo appena lanciato, cioè non mettere bebe in un angolo. Però vogliamo lanciare un grandissimo pezzo. Questo gli dedichiamo soltanto un secondo. Si chiama Hani El Khatib, Family, il pezzo, assolutamente imperdibile al 100% il video. Andatevelo a vedere.
Ma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
E ricominciamo con una delle nostre rubriche preferite, perché è quella dei guilty pleasure, si chiama La Divanata. Vi ricordiamo soltanto che qui in diretta a Radio Città del Capo noi vi aspettiamo al 348 7649 289, oppure diretta a @radiocittadelcapo.it. scriveteci quando volete, come volete, e partecipate con noi. Vai Dodi.
London Spy è la serie del divano di Serial K di questa sera, che è una miniserie in 5 puntate, andata in onda fra novembre e dicembre su BBC 2 e creata dallo scrittore Tom Rob Smith. E ha
sì.
E ha come protagonista quella meraviglia di attore che è Ben Whishaw, già visto all'opera in Quel gioiello misconosciuto di The Hour, oltre che in Cloud Atlas, The Lobster e negli ultimi due 007. E London Spy inizia come il racconto di una storia d'amore fra Danny, magazziniere gay dal passato dissoluto, che va alla ricerca dell'anima gemella in una Londra grigia come una giornata tardo autunnale.
Grigia e marcia!
L'altro lato di questa romance è il tenebroso Alex, e la loro storia va dall'incontro casuale su un ponte fino all'appassionata fusione delle due anime. Questo bellissimo
che genio, vai vai.
questo rapporto amoroso fra i due sembra non conoscere ostacoli, a parte forse la scarsa propensione di Alex a raccontare i dettagli della propria vita, fino a che proprio Alex non svanisce nel nulla all'improvviso. Danny si mette a cercarlo e nel farlo scopre la vera essenza del suo partner in un turbine di misteri, gomblotti e muri di gomma che rischierebbero di abbatterlo se ad aiutarlo non ci fosse il suo vecchio amico Scotty, che è interpretato da un grande Jim Broadbent. Ora, com'è questa serie? Il pilot è stupendo, davvero. Il girato è esteticamente impeccabile, inquadrature spettacolari, un sonoro pazzesco sia sul versante delle musiche che su quello dell'ambiente, e sono davvero suoni che vanno a riempire con grande sapienza i silenzi verbali dei protagonisti. Un po' come avevamo visto nelle migliori opere di Steve McQueen, il regista, quindi film tipo Shame. Poi c'è un grande Ben Whishaw che funziona al suo meglio, eppure no, nel complesso a non funzionare è la serie.
È il gomblesso.
Nel gomblesso.
Nel gomblesso.
Bello. Perché La spy story che si innesta d'amblè nella narrazione amorosa, sì, è spiazzante, ma nel momento in cui diventa la storia va a finire per schiantarsi sulla scelta dei canoni estetici, che sì, sono coraggiosamente lontanissimi dal genere, ma alla fine risultano poi correndere davvero noiosa e lenta, una trama non molto interessante e francamente troppo inverosimile. Oh, intendiamoci, vedere London Spy è tutt'altro che tempo buttato, ma alla fine ti resta la sensazione di un approccio troppo stiloso e pretenzioso che ti fa venire più di un dubbio sulla genuinità delle intenzioni. E neppure bastano ad impreziosire il prodotto le apparizioni di Charlotte Rampling, che ormai è una habitué delle serie.
Charlotte un po' la metti così. Come
prezzemolo.
Sì, l'abbiamo vista in Dexter,
è un po' come la curcuma, cioè, che ultimamente va molto.
Esatto. Poi c'è anche Clark Peters, che era il Lester Freeman di The Wire.
E anche lui è più che Deadpool, è un abbastanza. Uomo che se gli raddrizzi le gambe diventa più alto di
Shaquille O'Neal,
LeBron James.
Esatto. Poi l'angolo del poverone, cioè un cameo di Riccardo Scamarcio che fa uno gigolò, un momento di cui io sono ancora qua a chiedermi il senso. Comunque, il voto è fra il 6 e il 7, tanto stile ma poca sostanza, anche se dove c'è Ben Whishaw c'è speranza, e vi ho fatto pure la rima!
Ma grande Dodi! E visto che abbiamo appena parlato di Riccardo Scamarcio, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama The Arrogance, che si chiama We Are Arrogant.
Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Oh, la bravissima di questa sera è Jennifer.
Bravo, Dodi, bravo. Neanche registrato.
La bravissima della serata, avrete intuito, è Jennifer Lynn Lopez, che nasce
nel... non Britney Spears.
Lopez.
Ho sbagliato pezzo.
Come Vergara.
Esatto. Nata nel Bronx nel 69 da Guadalupe Rodriguez e David Lopez, che non è il centrocampista del Napoli, questo vorrei che fosse chiaro. E dopo una classica trafila fra le scuole di performing arts, comincia come ballerina nelle file dei New Kids on the Block e con Janet Jackson, e poi intraprende una carriera d'attrice inspiegabilmente fortunata, visto
perché
che
mostra le chiappe fondamentalmente.
Sì, di base è quello, perché altrimenti che interesse avrebbero avuto a lavorare con lei, non so, Oliver Stone, Jack Nicholson, George Clooney e Vincent D'Onofrio, se non rimirarle
le chiappe?
Io non lo posso dire.
Non lo puoi dire.
Io non lo posso dire.
Dopo vedrete perché.
Esatto. E ogni sua presenza cinematografica ci dà due certezze. Il film è irrimediabilmente rovinato e lei è una gran bravissima, anche se non esce praticamente mai nulla. Ci sono due piacevoli eccezioni però, che sono Money Train per Wesley Snipes e U-Turn per la gioia di Sean Penn. J-Lo svolta la carriera al cavallo del nuovo millennio, quando slava con cura l'immagine di ragazza ispanica.
Slava è bellissimo.
Della porta accanto, e assurge a diva, indossando ai Grammy Awards del 2000 un vestito verde di Versace, veramente da infarto, così cercato in rete che gli si attribuisce addirittura la nascita di Google Immagini. È così. E nel frattempo J-Lo aveva aggiunto una tacca al fucile delle sue incapacità, intraprendendo anche la carriera di cantante, roba che però non mi permetto di criticare oltre, perché almeno ci sono i videoclip, che a volte sono davvero cose belle toste, cose tipo Waiting for Tonight, Love Don't Cost a Thing, Play, Booty e altre tendinopatie sparse.
E poi ci sono le block,
perché... e poi ci sono le cover di Dodi.
Esatto. Fidanzamenti e sposalizi celebri con P. Diddy, relazione con lui ha avuto il suo zenith in una sparatoria. Poi Ben Affleck, che ha visto in quel periodo la sua carriera di attore gettata praticamente alle ortiche. Poi Mark Anthony, da cui ha avuto i due gemelli Max and Em,
due gemelli più brutti del mondo peraltro,
o anche H & Co a seconda delle occorrenze, fino al toy boy odierno Casper Smart. Ecco, se parliamo di arte, J-Lo non sa fare praticamente nulla.
No, sa ballare molto bene anche.
Sì, obiettivamente sì. È una grandissima imprenditrice
culo,
di se stessa. E tanto che ha un patrimonio stimato di circa 450 milioni di dollari, frutto di un milione di attività, profumi, gioielli,
225
intimo, la qualunque.
Per chiappa.
La qualunque. Ecco, Sono riuscito praticamente a giocare una partita di Tabù, perché io sono riuscito a parlarvi di Jennifer Lopez senza mai pronunciare la parola chiappe.
Esatto. Ricordiamo che Jennifer Lopez ha assicurato il suo appunto famoso composito di due chiappe per 27 milioni di dollari.
Anche ho fatto io lo spoiler stasera.
E poi non si capisce perché le assicurano, cioè cosa gli deve succedere.
No, beh, non lo so.
Ti sfregio il culo come...
non
come
si sa. Comunque, voto...
Il voto è un 4 più 4, perché per ovvie ragioni. Esatto.
Altro titolone di questa serata, ma prima la nostra sigletta.
Welcome to Terra Nova.
Continua Dodi, perché non può che essere una serie certo. Con Jennifer Lopez. Vai.
Shades of Blue, in onda su NBC dallo scorso gennaio, è un procedural senza arte né parte che, se non fosse stato per la sua protagonista e produttrice, probabilmente non si sarebbe fumato nessuno. Diciamocelo, dai, il mondo seriale cos'altro aspettava se non uno show con Jennifer Lopez? Qui affiancata da un Ray Liotta ormai bolso senza ritorno allo stremo e da Dria De Matteo che, dopo i fasti dei Sopranos e di Sons of Anarchy, decide di schiacciare la sua carriera tipo scarrafone.
Ray Liotta, tra l'altro, cioè, praticamente si aspetta qua fuori, sì, ormai fa cose con tutti, esatto. Quindi vi vogliamo dire, se volete venire con noi dopo a bervi una birra, è con noi Ray.
Sì, assolutamente, offre lui il giro, tra l'altro. Mi sembra
il gas più gonfio della storia,
davvero, davvero. Beh, J-Lo è tanta roba, dai. Interpreta una detective della polizia di New York corrotta e costretta, una volta colta in flagrante, a lavorare in una task force anticorruzione dell'FBI per incastrare i suoi colleghi. Cioè, immaginatevi la credibilità che può avere il giudice Tamarro di American Idol nei palli non solo di una poliziotta, ma per di più doppio giochista e
marcia.
Cioè, io davvero queste cose non le capisco più. Pensate che ancora la gente caschi nel tranello della bravissima piazzata a caso come specchietto per le allodole per moltiplicare gli ascolti?
Sì,
cioè,
sì,
pensate, sì, pensate che basti mettere Melè Rodriguez in Don Matteo per mettere davanti alla tele 9 milioni di spettatori?
Attenzione.
Ecco, in un tripudio di micette, Shades of Blue è stata per fortuna accolta a pernacchie. Però voglio citare un commento su Metacritic di tale Chris J. Lover che scrive: Shades of Blue è la cosa più bella che abbia mai visto, la recitazione della Lopez è una figata e con Liotta nel cast è veramente grandiosa. Grande produzione, grande sceneggiatura, grande recitazione, la dovrebbero guardare tutti. Ecco, tranne me, grazie, io chiedo l'esenzione, il voto è un 4, nemmeno le esce Jennifer.
No, tra l'altro sì, Chris J. Lover ha scritto anche le ultime recensioni dell'Onore e il Rispetto, quindi appunto. È un giornalista accreditato a Roma Fiction Festival. Comunque no, grazie Dodi, ci ascoltiamo un grandissimo, meraviglioso pezzo, state con noi perché è veramente bello, Don Bryant, Funky Broadway.
E poi torniamo.
Esatto, poi torniamo.
Le morbide frugioni, tu resistere non puoi. Devi masticar.
Siamo tornati e parliamo di The Corner.
Esatto.
Beh, insomma, non parliamo di The Corner, ce lo guarderemo domenica, ma non ne parliamo qua. Qui parliamo di un dramma inglese.
Non
strano.
Ce la fanno spoilerare, lei. No. Qualunque cosa.
Ma che spoilerare tutto il giorno che lo postiamo?
In caramelle da uno sconosciuto, la nostra rubrica dei consigli, ovviamente.
Esatto, siamo scaramelle da uno sconosciuto, cioè dove parliamo delle serie che non ha visto nessuno, che hanno visto in tre, tra cui io. Questo è un dramma, inglese ovviamente, in 8 episodi. In realtà passerebbe per essere un crime, mentre in realtà è molto di più. È prodotto da E4 e scritto da Jack Thorne, che è l'autore di This is England 86-88
tanta
e
roba,
di Skins.
Tanta roba,
tanta roba, sì. È uno che quando parla di adolescenti non si risparma nulla. Sesso, delinquenza, droghe, gravidanze, anche omicidi, qualsiasi cosa. In pratica è lo spleen giovanile aggiornato ai quartieri popolari del Regno Unito, in questo caso alla ridente campagna del Berkshire. Da che mondo è mondo, la campagna inglese è la cornice ideale per misteri e omicidi e la televisione britannica ne conosce pienamente le potenzialità. Pensate a Broadchurch, di cui Glue è in pratica una versione senza il mare ma con più adolescenti. I paesaggi sono idilliaci, ma le vite non sono così idilliache. La tranquillità che è in superficie c'è, la tragedia e la noia che pervade tutto e i conflitti razziali e sociali sempre pronti a scoppiare. Tutto gira intorno al villaggio immaginario di Overton, in cui viene ritrovato il corpo del giovane Cal. Come per Broadchurch, la trama si sviluppa a partire dal più classico di chi è stato, ma ha moltissimo da dire su tutti gli amici che circondavano Cal e che per un motivo o per l'altro sono tutti sospettati. In più, Cal è zingaro, in una zona in cui gli zingari sono sì integrati, soprattutto perché è una zona che... In cui
si
è
dice
molto...
gitano, non zingaro. Eugenio,
ma chi sei? De Rossi? Ma chi sei?
Cioè... Tra l'altro qua siamo tutti a ballare sotto ai filo.
Esatto.
Eugenio è praticamente
io cercavo di ignorarvi, ma...
Ti è toccata.
Comunque è una zona in cui si lavora molto sulla cura e sull'allevamento dei cavalli, anche sulle gare, per cui sono molto legati alla società, però allo stesso tempo ne sono fuori, per cui l'elemento razziale è un assolutamente secondario in questi sviluppi della storia.
E tra l'altro questa cosa qua succede poi in tantissime altre serie, ad esempio una serie irlandese che si chiama Love and Hate, di cui abbiamo parlato l'anno scorso,
sì. No?
Ci sono questi personaggi appartenenti alla comunità gitana, tanto per essere veramente politically correct a manetta, che proprio fanno parte integrante della società, ma ne sono radicalmente estranei.
Pensate ai Peaky Blinders.
Esatto.
Pensate a Peaky Blinders, ma poi se uno ha mai visto nella realtà, tra virgolette, un reality come il matrimonio Gypsy, e quella è la prova che comunque è una sottocultura, cioè è proprio a tutti gli effetti in alcune zone
sotto dell'Italia. Rispetto a cosa?
Mamma mia,
siamo appena...
bravo Giulio,
che domanda, mamma mia,
abbiamo appena detto una cosa che ci obbligherà a rimanere in radio per tutta la notte
fino a che non interverranno le forze speciali dell'esercito a liberarci.
Comunque Glu è un po' un signore delle mosche, quindi impietoso, empatico, a tratti è abbastanza sopra le righe, specie quando parla appunto dello splendore essenziale, però sicuramente è d'impatto perché mette in gioco tutti gli elementi del teen drama, quindi c'è la ragazza madre, l'omosessuale, la drogata, il ribelle, l'introverso sexy, la ragazza tranquilla che nasconde qualcosa e non manca neanche l'amica sfigata. Però la noia che pervade la vita di questi adolescenti, che è unita alla capacità della serie di crearti una costante situazione di pericolo, anche nella più normale bucolica delle situazioni e delle ambientazioni, sono dei grandi punti di forza.
Sempre umida, sempre umida, costantemente umida.
L'umida Albione.
C'è sempre un gran
bagnato. Oggi stai dando il meglio di te, cioè dal dietro le quinte proprio che dai il meglio di te. Comunque, soprattutto nei primi episodi, ci sono scene abbastanza forti, nudità frontali, sex tape, in generale un sacco di sesso, fatto, immaginato, raccontato, ma soprattutto un grandissimo senso di tragedia, con cui è facile empatizzare se si ricorda la propria adolescenza. Da segnalare è il cast, perché c'è l'emergente Callum Turner, che interpreta Eli, che al suo primo ruolo da protagonista era stato in The Borgias, è stato in alcuni drammi inglesi, uno molto bello che si chiama Living con Ellen McCrory, che è la zia Polly di Peaky Blinders, giusto perché ne abbiamo parlato, e nonché moglie di Damian Lewis.
Bravo in The Billions, in Billions voglio dire, assolutamente, ne parleremo.
E poi lui è stato candidato al BAFTA come Breakthrough Brit, è molto bravo e bello, è un po' un Adam Driver in versione British. Però anche la brutta e bravissima Faye Marsey, di cui non parliamo mai perché non è appunto una bravissima perché è brutta, però lei ha fatto Fresh Meat, ha fatto Game of Thrones, ha fatto Doctor Who e My Mad Fat Diary ed è molto brava, le altre non sono altrettanto brave.
Però dovevo dire, è brutta, cioè è brutta proprio.
È brutta proprio. Cioè non è che è la brutta affascinante, è proprio brutta.
Comunque, voto finale?
Voto 7,5 perché è di ottima qualità, stiamo sempre parlando di roba UK, quindi ha un sacco di pregi, però il difetto è che si trascina un po', secondo me con 6 episodi sarebbe stato un 8 pieno.
Ok, passiamo all'ultimo titolo della serata, un gran bel titolo, ce ne parla Bebe e devo dire veramente di nuovo un gran bel titolo. Che titolo è?
Il titolo è Endeavour, produzione americana e inglese, quindi non solo inglese, canale ITV, quello di Downton Abbey. E, di cosa parla? Parla degli esordi della brillante carriera dell'agente appunto Endeavour Morse. E, il personaggio nasce dalla penna di Colin Dexter, e ha vinto il romanziere un sacco di premi e la sua serie è stata prima una serie di 33 episodi storica e poi ha avuto questo reboot recente che racconta un po' gli esordi del personaggio. Il personaggio è una specie di, immaginate Sherlock Holmes, grandi capacità logico-deduttiva, appassionato di musica, fine intellettuale, però senza i vizi e gli eccessi di Holmes, quindi non si droga, non ha gusti sessuali dissoluti, beve poco e non fuma.
Holmes non John però, perché lui come vizi direi
sì,
che
ne ha un po' di più.
E poi parla più lentamente, quindi non riuscite a sentire,
riuscite a capire quello
a seguire meglio.
Ma sei un pochino autistico.
La serie ricorda un po' Wallander come impostazione, anche lì avevamo ogni puntata si incentrava su un caso, ogni caso si basava sul romanzo, puntate lunghe, puntate da un'ora e mezzo l'una, però solo 4 a stagione. E la serie è molto classica, solida, inglesissima, e come dicevamo ogni puntata tratta un caso, la serie parte molto lenta, nelle prime 2 puntate diciamo si presentano un po' i personaggi, poi una volta che le dinamiche tra di loro e le loro famiglie sono un po' spiegate, la serie inizia a prendere il filo ed è molto bella la relazione che c'è tra i due protagonisti, da una parte Endeavour e dall'altra l'agente Thursday che è un po' il suo capo, quindi da una parte il giovane intuitivo e sprezzante della diplomazia che non guarda in faccia a nessuno e spesso stesso con il suo intuito si inimica i capi e l'alta
inimica non era facile,
no, bravissimo, facile. Bravissimo, no, grande
e l'alta aristocrazia inglese, l'altro il vecchio saggio capo che cerca di proteggerlo dallo stesso entusiasmo del proprio protetto. E la serie è veramente bella, ragazzi, io ve la straconsiglio perché i dialoghi sono veramente degni di uno
vorrei
scrittore.
Vorrei sottolineare che a Bebe l'ho consigliata io,
me l'ha consigliata Eugenia, però non lo metterò neanche sotto tortura. Bellissima scrittura, una regia
non l'ha detto in diretta, no.
No, non l'ho detto in diretta, lo cancello dal podcast domani. Una cosa importante, la serie è ambientata negli anni 60, quindi siamo in anni abbastanza cruciali, quindi appena abbiamo finito le prime due puntate in cui diciamo si concentrano sui personaggi, come ho detto prima, iniziano a entrare le vere tematiche collaterali della serie, quindi da un lato i grandi cambiamenti sociali, le trasformazioni culturali e dall'altra abbiamo questi giovani che cercano, no, di ancora credere in un mondo positivo in cui i cambiamenti sono possibili, mentre abbiamo ancora la vecchia guardia che è ancora tormentata dai fantasmi del passato, della guerra e dalle ferite che ancora si portano dentro.
Bla 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 bla,
c'è un
bla
po'
bla
di gomblotto bla. E quindi questo ci piace sempre, diciamo così. Endeavor è bello perché riesce ad affrontare tutti questi temi, sia quelli sociali sia quelli personali, con una grande classe, una grande raffinatezza. Sono sempre delle carezze che però picchiano come dei cartoni in faccia. Molto bravo l'attore principale e bravi tutti quelli il resto del cast. Io ve la consiglio appassionatamente, le do un voto 8,5 pieno, un bel tè caldo, una copertina e biscotti, e questa è la ricetta della felicità.
È riuscita a rimanere serio, giuro.
No, veramente.
Nonostante
in fondo, nonostante tutto, io rimango.
C'è Dodi attaccato al vetro e il vetro, noi non riusciamo più a vedere nulla per le lacrime che Dodi.
No, io a un certo punto pensavo di doverlo abbattere.
Ma tra l'altro senza motivo, senza è partito una risarola totale.
Sì, secondo
e
me
Bebe ha
proprio
oggettivamente confermato l'aplomb di Endeavor.
Sempre colpa di Dodi,
no, devo dire. Allora confermiamo, Endeavor è una serie meravigliosa, veramente molto molto interessante, e la coppia Thursday Morse è veramente stupenda.
È una bromance,
non è proprio bromance ma è proprio fighissima. Allora chiudiamo questa serata con largo anticipo, a forza di fare dei segni la redazione ha risposto con talmente tanto entusiasmo che abbiamo addirittura del tempo per cazzeggiare.
Vai.
Stupendo questa sera. Quindi possiamo ripercorrere non soltanto. No, sto scherzando, ovviamente.
No, facciamo The Corner.
No. Perché facciamo The Corner? Perché vi vogliamo ricordare questa cosa. Il 21 di gennaio è iniziato.
Facciamo The Corner!
Finalmente!
No, il 21 di gennaio, ascoltatemi, è iniziato Festivi e Seriali, che è il festival organizzato da Serial K, il primo festival in Italia di binge watching, cioè la proiezione, la guardatura di una serie.
Si sei caduto sul finale, è stato bravissimo fino adesso.
No, una serie proiettata in grande schermo, tutta in un colpo, tutta in un giorno, tutti i suoi episodi e tutte le sue stagioni, che Serial K insieme a Kinodromo ha organizzato dal 21 di gennaio fino al 20 di marzo. Un episodio che è andato in onda, il primo appuntamento è stato il 21 di gennaio con Dead Set. È stata una gran bella serata per la quale ringraziamo tutti quelli che sono venuti
e soprattutto che sono rimasti fino alla
fine, nostro partner ovviamente la nostra radio dalla quale vi stiamo trasmettendo, cioè Radio Città del Capo. Altro partner che ringraziamo, a parte Kinodromo che è co-organizzatore insieme a noi, è ovviamente Seriangolo.it, che non solo si sta occupando della redazione di recensioni bellissime rispetto alle serie di cui parleremo e che guarderemo durante Festivi e Seriali, ma che ci sta anche supportando nella comunicazione. Quindi grazie a Seriangolo. Vi vogliamo ricordare che quindi il prossimo episodio di Festivi e Seriali è il 31 di gennaio e che è una domenica e
a che ora?
Alle 2. Inizieremo alle 2, faremo vedere due episodi della serie.
Alle 14.
Sì, alle 2 del pomeriggio.
Non vorrei che si presentasse qualcuno alle 2. Dov'è questa The Corner allora?
Di cui appunto The Corner ormai per noi è un fantasma, l'abbiamo già rimandata 12 volte nel corso dell'anno. No, inizierà alle 2, due episodi potrete vedere, poi ci sarà una pausa merenda, poi ci saranno altri due episodi con pausa aperitivo / cena e poi ci saranno dopo attorno
alle 8. Definiscimi la merenda e l'aperitivo dal punto di vista
la merenda
proprio...
saranno molto probabilmente
pane e formaggino.
Merenda sarà birra, esatto. E l'aperitivo sarà birra.
Merenda saranno waffles e pancake, parlando di una Baltimora molto marcia, molto profonda da diner. E invece la cena sarà ovviamente birra, perché questa è l'unica cena che noi vi proponiamo, essendo
dieta liquida,
rappresentanti e simboli di Weight Watchers. Comunque, detto questo, vi aspettiamo il 31 di gennaio a Loft di Chinodromo, via San Rocco 16, vicino a via del Pratello, tanto per capire a chi conosce magari Bologna un filo meno.
Che è domenica, aggiungerei, domenica. E quindi come potete passare la vostra domenica in un modo migliore che con noi.
Soprattutto evitando la grande folla che ci sarà ad Artefiera, perché oggettivamente è una roba che non si sopporta assolutamente
più. E poi è brutta
Artefiera,
l'ho già visto.
È brutta. Comunque, 31 gennaio, ore 14, Loft di Chinodromo, vi aspettiamo per The Corner, serie del 2000. Di David Simon ed HBO, un vero capolavoro che potrete vedere esclusivamente e solo dove ve lo proponiamo
e
noi.
Poi finalmente faremo la recensione in diretta di una serie che abbiamo sempre rimandato.
Assolutamente.
La trama in 140 caratteri?
La trama è lo spaccio negli angoli, The Corners, di Baltimora. Quindi
è imperdibile.
No, sono stato anche molto meno
veramente, veramente.
Comunque, invece, Serial K, la diretta di Serial K torna lunedì 1 febbraio con un episodio assolutamente straordinario. La nostra redazione non ha ancora deciso, oggettivamente, però sarà la prima stagione legal della, la prima puntata legal di questa stagione. Potremmo avviare un sondaggio.
Potremmo far decidere ai nostri ascoltatori.
Sì, esatto.
Abbiamo due titoli sul tavolo. Il primo è Appello, figlio di Apollo, e il secondo è Un uomo chiamato Cavillo. Comunque saranno le serie dedicate al mondo degli avvocati, al mondo delle giurie e al mondo di chi deve prendere delle decisioni importanti. Ci vediamo quindi lunedì prossimo, ore 20:30, 1 febbraio. Ovviamente vi ricordiamo che domani a seconda visione ci saranno Tommaso Simile e Francesco Locane, e vi ricordiamo che il 30 di gennaio al Jukebox di via Mentana ci sarà Porta David, come si chiama? Porta il tuo David, non Porta David con te. Quindi buona serata a tutti, grazie mille di essere stati con noi. Tommaso Gavioli che vi sta parlando, Giulio Muratori, Eugenia Fattori, Bebe Solazzi e l'ultimo non me lo ricordo, Dodi Lopez Germano, vi salutano e vi danno l'appuntamento al 1 di febbraio. Buonanotte a tutti.
Ciao.